Fahrenheit, i libri e le idee.
Forse vi sarà capitato di scorgere sui muri delle città, sulle facciate delle case, degli strani segnali, una R, una I, due lettere U e S, segnali sbiaditi dal tempo ma ancora ben leggibili, a volte delle frecce. Quei segnali favorivano l'individuazione dei rifugi durante i bombardamenti. Nel 2016 è stato avviato un censimento di questi segnali per creare un atlante nazionale che li raccolga, vada anche a decodificarli. Il punto è che stanno scomparendo, anche perché da ultimo, proprio negli ultimi mesi, per poter usufruire degli incentivi, moltissime facciate vengono ripulite, vengono restaurate e quei segnali però vengono cancellati. Buon pomeriggio Bruno Maida.
Buongiorno.
Bruno Maida, che insegna storia contemporanea all'Università di Torino, ricordiamo almeno fra i suoi libri L'esile filo della memoria, Ravensbrück 1945, un drammatico ritorno alla libertà, uscito per Einaudi. E buon pomeriggio Lorenzo Grassi.
Buon pomeriggio anche a voi.
Lorenzo Grassi è un giornalista, ha un blog che si chiama Storie e Storie, in cui raccoglie proprio i segnali, ovviamente fa ricerche sulla memoria, soprattutto quelle che riguardano la Seconda Guerra Mondiale, ma fa soprattutto ricerche sui segnali che vanno a indicare appunto i rifugi. Vorrei partire da lei, Lorenzo Grassi. Quando è iniziata questa ricerca da parte sua? Perché è molto attivo in questo e sta appunto facendo, sollecitando lei stesso un censimento, un atlante, una decodifica di quei segnali. Quando è iniziato e perché?
Sì, diciamo è ormai quasi più di una decina di anni che per una passione partita prima dalla riscoperta dei bunker e dei rifugi antiaerei ancora presenti a Roma in grande quantità, e da lì poi si è estesa un po' a tutte le tracce, quindi siamo andati a caccia delle sirene antiaereo, poi siamo andati a caccia di queste tracce che erano sui muri e ci siamo resi conto che nonostante, come dicevate, diverse ondate di pulizia delle facciate, ce n'erano ancora davvero tanti sulle mura della città e nessuno assolutamente ci faceva più caso, quindi era una memoria da far riscoprire e da preservare sicuramente.
Allora, possono essere chiamati in molti modi: segnali distintivi per la protezione antiaerea, segnaletica muro, pittogrammi, graffiti di guerra, indicazioni murarie. Ecco, a cosa servivano, oltre all'individuazione dei rifugi da parte della popolazione durante i bombardamenti? Avevano anche altre funzioni?
Sì, diciamo che... Sì, diciamo che fanno parte un po' di questa, io l'ho chiamata anche la difesa di carta, l'Italia fece questo gran cancan prefigurando una protezione per la popolazione che poi si rivelò tardiva e assolutamente insufficiente, e tra questo grande apparato c'era questo ruolo svolto da questa, dall'UNPA, l'Unione Nazionale Protezione Antiaerea, che avrebbe dovuto dare una mano sulla divulgazione e sull'allertamento proprio della popolazione civile. Quindi questi segnali in realtà servivano a due cose. La prima era nell'imminenza del bombardamento, quando suonavano le sirene, orientare verso i rifugi più vicini. Ma la seconda, ancora più importante, erano dei segnali per i soccorritori, quindi soprattutto per i vigili del fuoco e per queste squadre dell'UNPA, che arrivati sul posto dovevano sapere cosa, dove erano gli attacchi per gli idranti per spengere gli incendi e soprattutto dove erano le uscite di ventilazione, quindi per ridare aria se erano cadute delle macerie e per far uscire persone rimaste intrappolate. Quindi ecco una doppia funzione dei segnali.
Ancora qualche informazione, perché forse non tutti coloro che ci stanno ascoltando conoscono questa storia. Io ho fatto riferimento al 2016 ed è l'anno in cui si è creato il network italiano Bunker e Rifugi Antiaerei e il censimento per l'Atlante Nazionale dei segnali distintivi per la protezione antiaerea. A che punto è quel censimento?
Allora, ecco, il network in realtà è un gruppo su Facebook, diciamo su internet, che ha riunito tanti appassionati. All'inizio eravamo veramente pochi e mi piace ricordare Massimo Brunelli di Bologna Sotterranea e Marzia Gallo dell'Associazione Aztec di Torino, e per passione ci siamo ritrovati e abbiamo sfruttato quello che è forse la cosa più bella che garantisce il web, cioè la possibilità di allargare alle segnalazioni provenienti dalla rete, e quindi è iniziata una vera e propria caccia al tesoro, sia inizialmente delle sirene antiaereo ma poi dei simboli. E devo dire che siamo a buon punto, perché il censimento attualmente è, diciamo, è stato avanzato a Roma, a Torino, a Bologna, ma anche in altre città, Napoli, ultimamente si è aggiunta Genova. Solo a Roma, per darvi un'idea, abbiamo ritrovato 100 segnali, 50 ancora esistenti, ma la cosa anche bella è che 50 sono stati ritrovati nella documentazione storica. Per dirvi, nelle zone del centro storico di Roma, alcuni segnali li abbiamo ritrovati sullo sfondo, ad esempio, del film Vacanze Romane. Quindi abbiamo delle persone che poi, guardando i film, trovano i segnali sullo sfondo, ce li segnalano, e quindi il censimento riguarda anche dove erano i segnali, cioè quelli esistenti e quelli scomparsi.
Allora, poi torniamo a parlare di come sono classificati, almeno fin qui, i segnali, che cosa si trova all'interno dei rifugi e di molto altro. Io però vorrei cominciare a sentire il parere di Bruno Maida, perché sembra una vicenda marginale. In realtà marginale non è, perché che cosa permettono, per esempio, quei segnali, se preservati allo storico?
Beh, intanto bisogna ricordare che quei segnali indicavano una vita sotterranea delle popolazioni durante la guerra. Forse la prima cosa da ricordare però è che quei segnali indicavano non dei veri e propri rifugi nella maggior parte dei casi, ma delle cantine puntellate. La maggior parte delle persone morì durante i bombardamenti, perché appunto non stava dentro a veri e propri rifugi in grado di proteggere la popolazione. Ma nello stesso tempo quei rifugi furono appunto un luogo di socialità, una sorta di cambiamento radicale nell'esistenza collettiva delle popolazioni, delle città durante la guerra, un cambiamento dal giorno alla notte, una scoperta di nuove relazioni. In quei rifugi c'erano coperte, a volte cibo, a volte giochi, c'era cioè un altro pezzo della vita della popolazione che era colpita da un nuovo tipo di guerra che non conosceva, una guerra verticale, una guerra che arrivava dall'alto, una guerra che peraltro, come è stato già detto, il regime aveva detto che non mai avrebbe colpito l'Italia. Quindi insomma una scoperta spaventosa fin dai primi giorni della guerra, e poi l'organizzazione di un'altra vita non all'interno delle case ma dentro i rifugi.
Senta Maida, è il momento in cui, ed è questo, per questo anche è importante preservarli anche quei segnali, il momento in cui immagino la percezione della guerra diventa per la prima volta un fatto privato, cioè non è più qualche cosa che si combatte altrove, lontana dalle vite delle persone, ma entra in modo terribile nella vita di tutti, è così?
Esattamente, perché per la prima volta non c'è più quel diaframma che divideva, come dire, la guerra del fronte esterno, quella dei campi di battaglia, e il fronte interno, che nelle guerre precedenti era stato sostanzialmente protetto. E quindi c'era una scoperta non soltanto di un'altra guerra, ma anche, come dire, della morte che immediatamente colpiva la popolazione. Non c'era neanche più una distinzione, potremmo dire, tra civili e militari. Se noi guardiamo ai numeri della Seconda Guerra Mondiale, siamo in un momento in cui la metà dei morti sono appartenenti, per ragioni diverse, non solo per i bombardamenti, alla popolazione civile. Quindi è davvero un cambiamento enorme nei tempi di vita, negli spazi, proprio nella scoperta della morte come un'esperienza che tutti hanno fatto a quel punto, non più un'esperienza solo raccontata, ma un'esperienza vissuta, non necessariamente quella appunto del campo di battaglia. E in fondo basterebbe guardare le immagini delle città in guerra per renderci conto quante trincee c'erano per proteggere magari i monumenti, ma insomma sembrano sempre un'immagine della guerra che invade lo spazio appunto pubblico e anche lo spazio privato.
Intanto Serena ci scrive: se verrete a Trieste troverete molti bunker anche in ottime condizioni, quello di fronte alla sede Rai è stato anche utilizzato per spettacoli teatrali, e troverete anche molte scritte ancora leggibili. Ora io vorrei chiedere a Lorenzo Grassi se è stata tentata una classificazione anche minima, cioè che cosa sono queste scritte, che cosa si trova più frequentemente.
Intanto l'ascoltatrice di Trieste può cercare, abbiamo fatto un bel servizio con la testata regionale di Trieste sui segnali a Trieste, proprio in occasione di una volta che erano messi a rischio di cancellazione, quindi anche lì c'è stato un intervento. I segnali, ecco, alcuni li avete già citati, quindi l'idrante, le uscite di sicurezza, ne abbiamo alcuni su cui, ecco, magari i radioascoltatori potranno interrogarsi e aiutarci nell'interpretazione, che non abbiamo ancora capito. E per cui, ad esempio, a Parma o a Genova abbiamo trovato delle F. L'ultima interpretazione che potessero indicare delle fogne e quindi dei passaggi in fogna da cui si poteva uscire. A Roma abbiamo trovato diverse S. Questa S non si è riusciti ancora a interpretarla completamente, potrebbero essere dei serbatoi, delle scorte di acqua. Ma poi volevo dire, ecco, la nostra ricerca si è anche allargata all'interno dei rifugi. Nei rifugi ci sono delle scritte fantastiche, perché andiamo dagli inviti a non bestemmiare, che quindi evidentemente era un problema abbastanza sentito, fino agli inviti più disparati di non portare animali, di non portare materassi, ma abbiamo anche degli inviti perentori di non respirare eccessivamente perché, o di non parlare, stare calmi, perché chi parlava levava l'aria agli altri. Insomma, c'è tutta una serie di inviti, di obblighi e di cose di questo tipo che sono molto interessanti da catalogare, anche dei motti, diciamo, guerreschi, c'è un po' di tutto, insomma. Troviamo persino dei santini, cioè in alcune cantine di Roma sono l'unica cosa sopravvissuta all'epoca dell'utilizzo di rifugio, come diceva giustamente lo storico, erano cantine con della legna di rinforzo, quindi tolto l'incastellatura sono rimaste le cantine. Abbiamo trovato delle madonnine incastonate nella calce delle pareti, insomma.
E poi c'erano le scritte, se si va sul sito, io ve lo consiglio, lorenzograssi.it, è proprio dei graffiti, c'è una scritta del 3 marzo 44, fame da lupo, oppure qualcuno che scrive semplicemente a memoria quelle sere, qui le sere di allarmi passiamo, perché insomma qualcosa da lasciare anche agli altri. Senta, Lorenzo Grassi, che si fa? Perché appunto la sparizione che si sta accelerando, vista appunto anche in molti casi la fretta nel ripulire i muri per fruire rapidamente degli incentivi, ne sta cancellando parecchi. Come network, diciamo così, che iniziative avete preso e soprattutto chi sono i vostri interlocutori? Parlate con i comuni, parlate con i comitati di quartiere? Chi è qualcuno con cui potete eventualmente fare qualcosa per salvare le scritte?
Allora, in primis, esatto, c'è un lavoro sul territorio e una capacità di ascolto delle segnalazioni che arrivano. Quello che fa un po' rabbia, spesso questa cancellazione è dovuta proprio a una bassa ignoranza, quindi è capitato delle volte che poi, intervenendo sui direttori dei lavori che stavano occupandosi di questi rifacimenti delle facciate, come è avvenuto nell'ultimo caso riportato proprio oggi dalla stampa, da Andrea Parodi, si è riusciti a convincerli a restaurare, a ripristinare questi simboli, quindi c'era proprio un'ignoranza su che cosa fossero e sulla loro importanza, in questo senso di sentinelle proprio della memoria storica. E alzandoci di livello, noi è un po' di tempo che stiamo spingendo, perché da tanti anni c'è una legge che preserva tutte le vestigia della Prima Guerra Mondiale, solo la Sicilia l'ha estesa alla Seconda Guerra Mondiale. Sono passati più di 75 anni e quindi secondo noi queste labilissime tracce rimaste nelle nostre città andrebbero assolutamente preservate per consentire ad esempio alle nuove generazioni di conoscere la storia direttamente, insomma, nelle strade che si frequentano tutti i giorni. E quindi abbiamo inviato al ministro Franceschini una proposta di legge estensiva appunto della protezione di quelle che noi definiamo vestigia di guerra della Seconda Guerra Mondiale, in modo che si possa avere, sarebbero già protette dalle norme di salvaguardia attuale, però si possa avere un regime di protezione rafforzato per evitare di perderle una volta per tutte.
Se vuole prendere nota, Lorenzo Grassi, arrivano le segnalazioni degli ascoltatori di Fahrenheit al 335-56-34-296. Ermi ci dice che sui muri di Genova ci sono alcune di queste scritte e commenta anche chissà quanto resisteranno ancora. Valeria, a Palermo, davanti casa mia, dice c'è ancora un'eloquente indicazione con su scritto ricovero. Floriana, il nostro ricovero dai bombardamenti è una testimonianza diretta. Era nel sotterraneo della scuola Margherita di Savoia a Roma, via Cerveteri, e sul muro c'era la scritta "al ricovero". E Vinni ha una testimonianza dalla Sardegna: è appena iniziato il recupero di una batteria militare sul promontorio sul mare di Punta Giglio all'interno di Porto Conte ad Alghero. Dopo quasi 80 anni all'interno della caserma sono ancora ben visibili le enormi scritte degli slogan fascisti sui muri interni, come "credere, obbedire, combattere, vincere, vinceremo", da portarci tutte le scuole della Sardegna, dice. Erano tutte in realtà Lorenzo Grassi di cui era già a conoscenza?
Allora, su Roma tutte le scuole, praticamente tutti i sotterranei delle scuole erano attrezzati a rifugi antiaerei pubblici. È interessante la segnalazione che facevano da Genova, perché lì ci sono degli ulteriori segnali. Erano dei segnali che erano stati messi una volta che poi erano arrivate le forze alleate, per segnalare ai militari dove non addentrarsi nei carruggi più pericolosi, cioè delle sorte di zone off limits per i militari, in cui erano quartieri del malaffare, e quindi si cercava con alcuni appositi segnali che furono proprio vergati, e se ne trovano tantissimi a Genova. Erano segnalate le zone dove era meglio stare lontani. Ne abbiamo trovate addirittura anche alcune che segnalavano le zone di prostituzione. Quindi, insomma, c'è un'evoluzione anche man mano che poi c'è la risalita degli alleati sulla penisola, c'è anche un'evoluzione di questo tipo di segnalazione bellica, e quindi è divertente anche, tra virgolette, seguire anche questa evoluzione grafica che fanno i segnali.
Ci sono davvero tantissimi messaggi, alcune sono testimonianze dirette, come Ellie che dice: a Milano tutti gli invitati a un matrimonio morirono sepolti nel rifugio dove la mia famiglia, che abitava in via Moscova, mai volle andare. Anna ricorda: avevo 3 anni, ho perso nel rifugio la mia bambola di pezza. Federico: anche a Palermo, oltre al celebre rifugio situato al di sotto di piazza Pretoria, di tanto in tanto visitabile, la città è ancora disseminata di scritte e pittogrammi, soprattutto indicazioni di rifugi. Purtroppo molto spesso vengono cancellate o manomesse perché interpretate in maniera scorretta, e aggiunge: trovo il lavoro di ricerca condotto pregevole e utile, mi piacerebbe partecipare. Bruno Maida: tante storie, e ovviamente sono tutte materiale preziosissimo per gli storici, perché credo che ci sia ancora, nonostante tutto, molto ancora da raccontare su come i civili hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, anzi direi che proprio questo ci aiuta a riflettere sul fatto che è cambiato il modo di raccontare la guerra. Questo, verso la fine degli anni 90, c'è stata in tutta Italia un'attenzione degli storici verso appunto la storia della Seconda Guerra Mondiale attraverso lo sguardo della popolazione civile. Ma questa questione dei segni da salvare, da proteggere, ci dice anche un'altra cosa, secondo me, e cioè che questa città, come veniva detto prima, da visitare, da guardare, è una città che costituisce una sorta di museo diffuso. Faccio un esempio di una cosa che probabilmente Grassi sa, ma se no le può essere utile in questa mappatura. Nelle grandi città, almeno a Torino sicuramente, ma credo anche nelle altre città, c'è una grande quantità, per esempio, di ex voto realizzati durante la guerra, e buona parte di questi ex voto si riferiscono proprio al salvataggio dopo un bombardamento. E queste case con le immagini delle bombe che scendono, sempre la R di rifugio. Cioè, ci sono molte forme diverse di racconto della guerra, appunto della spiritualità o di altro, ma c'è anche un altro elemento, direi, e cioè che quella parte sotterranea, come veniva detto prima, è stata salvata anche nelle scritte, mentre la parte emersa, quella è stata cancellata. Durante la guerra ci fu un'enorme quantità di scritte murali che denunciavano la guerra contro il fascismo, contro la fame. Quelle ogni sera venivano cancellate dalle squadre fasciste per non lasciare segni visibili. E invece questa parte, per così dire, invisibile, sotterranea, dove però c'è la vita notturna di parte della popolazione, invece è rimasta, come dire, conservata. E forse anche questo è un altro pezzo, se non di opposizione, perlomeno di quel malumore, di quell'allontanamento progressivo dal fascismo attraverso le ferite della guerra, che ci racconta anche questo un altro pezzo della trasformazione, diciamo, dell'opinione pubblica, dei sentimenti durante la guerra.
Allora, Lorenzo, grazie a Bruno Maida, Lorenzo Grassi, poi gliele gireremo queste richieste anche di partecipare, però almeno un'ultima domanda, perché arrivano molti messaggi dall'Abruzzo che chiedono se ci sono ricerche in Abruzzo, per l'appunto.
Allora, in Abruzzo ci sono, la cosa che più abbiamo approfondito in Abruzzo con degli studiosi anche locali, ci sono stati dei recuperi di sirene antiaereo. A Teramo è stata recuperata un'importante sirena antiaereo. Pensate che in diverse cittadine dell'Abruzzo, ad esempio ad Avezzano, ancora suona la sirena antiaereo per dare l'orario di mezza giornata. Quindi soprattutto su questo. Nei piccoli paesi abbiamo trovato ancora, si possono trovare dei disegni, degli avvertimenti o delle tracce di questo tipo, più scritte che non veri e propri segnali. Una cosa che mi piaceva segnalare in conclusione erano proprio, ecco, queste tracce invece lasciate dentro i rifugi, in cui le persone, stando molte ore, hanno espresso le loro sensazioni. Ce ne sono alcune terribili a Roma, ce n'è una ad esempio con l'orario proprio esatto del primo bombardamento di Roma, e quindi sarebbe importantissimo anche ricostruire una mappa di quest'altro racconto, di come si sono svolte proprio, di come si è svolta la vita in questi rifugi antiaereo.
Speriamo che si possa fare, speriamo soprattutto che vengano salvati questi segnali delle città italiane. Grazie a Lorenzo Grassi, ricordo il sito lorenzograssi.it per chi volesse appunto partecipare o semplicemente guardare. Grazie infinite a Bruno Maida.